Secondo libro dei Maccabei, capitolo 14. Dopo un periodo di 3 anni, giunse notizia agli uomini di Giuda che Demetrio, figlio di Seleuco, sbarcato nel porto di Tripoli con un grande esercito e la flotta, si era impadronito del paese, eliminando Antioco e il suo tutore Lisia. Un certo Alcimo, che era stato prima sommo sacerdote, ma che si era volontariamente contaminato al tempo della rivolta, avendo capito che non si apriva lui in alcun modo una via di salvezza e non vi era più la possibilità di accedere al sacro altare, andò dal re Demetrio verso l'anno 151, offrendogli una corona d'oro e una palma, oltre ai tradizionali ramoscelli di ulivo del tempio. Per quel giorno restò tranquillo, ma colta l'occasione favorevole alla sua follia, quando da Demetrio fu convocato a consiglio e interrogato su quali fossero lo stato d'animo e le intenzioni dei giudei, rispose: «I giudei che si dicono assidei, a capo dei quali sta Giuda il Maccabeo, alimentano guerre e ribellioni e non lasciano che il regno trovi la calma. Per questo anch'io, privato della dignità ereditaria, intendo dire del sommo sacerdozio, sono venuto qui, spinto anzitutto da schietta premura per gli interessi del re, ma in secondo luogo mirando anche ai miei concittadini, perché a causa dell'irragionevolezza di dette persone tutto il nostro popolo si va impoverendo non poco. Ora che conosci bene ognuna di queste cose, tu, o re, provvedi al paese e alla nostra stirpe che va decadendo con quella cortese benevolenza che hai con tutti. Fin quando Giuda è vivo, è impossibile che la situazione torni pacifica». Dopo queste sue parole, gli altri amici, irritati per i successi di Giuda, si affrettarono a infiammare Demetrio. Questi, designato subito Nicanore, che era a capo degli elefanti, e nominato lo stratega della Giudea, ve lo inviò con l'ordine di eliminare Giuda, di disperdere i suoi uomini e di costituire Alcimo sommo sacerdote del Tempio Massimo. Allora le nazioni della Giudea, che erano fuggite davanti a Giuda, si unirono in massa a Nicanore, pensando che le sfortune e le calamità dei giudei sarebbero state portatrici di fortuna per loro. Quando seppero della venuta di Nicanore e dell'aggressione delle nazioni, i giudei, cosparsi di polvere, elevarono suppliche a colui che ha costituito il suo popolo per sempre e che con segni palesi protegge sempre coloro che sono la sua porzione. Poi, dati gli ordini, il capo mosse rapidamente di là e si scontrò con loro presso il villaggio di Dessau. Simone, fratello di Giuda, aveva già attaccato Nicanore, ma per l'improvvisa comparsa dei nemici lentamente aveva dovuto cedere. Tuttavia, Nicanore, conosciuto il valore che avevano gli uomini di Giuda e il loro entusiasmo nelle lotte per la patria, non osava decidere la questione con spargimento di sangue. Per questo mandò Posidonio e Teodoto e Mattatia, a dare e ricevere la destra. La cosa fu discussa lungamente e quando il comandante ne diede comunicazione alle truppe, il parere risultò unanime e accettarono gli accordi. Fissarono il giorno nel quale sarebbero venuti a un incontro privato. Dall'una e dall'altra parte avanzò un carro e collocarono dei seggi. Giuda, tuttavia, dispose degli uomini armati nei luoghi opportuni, per paura che si verificasse d'improvviso qualche tradimento da parte dei nemici. Così, in buon accordo, conclusero l'incontro. Nicanore si trattenne a Gerusalemme e non fece alcun male. Anzi, licenziò le turbe raccogliticce che a lui si erano unite. Aveva sempre Giuda con sé e nutriva un intimo affetto per lui. Lo esortò a sposarsi e ad avere figli. Si sposò, se ne stette tranquillo e visse normalmente la sua vita. Ma Alcimo, vedendo la loro reciproca simpatia e procuratosi copia degli accordi intercorsi, andò da Demetrio e gli disse che Nicanore seguiva una linea contraria agli interessi dello Stato. Aveva infatti nominato suo successore Giuda, il sobillatore del regno. Il re, contrariato e acceso di sdegno per le calunnie di quel genio malefico, scrisse a Nicanore, dichiarandogli di essere scontento delle alleanze concluse e ordinandogli che gli mandasse subito ad Antiochia il Maccabeo in catene. Nicanore, quando gli giunse quest'ordine, rimase sconcertato ed era riluttante a rompere i patti senza che quell'uomo avesse commesso alcuna colpa. Ma poiché non gli era possibile agire contro la volontà del re, cercava l'occasione per effettuare la cosa con qualche stratagemma. Il Maccabeo, notando che Nicanore era più freddo nei suoi confronti e aspro nei consueti incontri, arguendo che questa freddezza non presagiva niente di buono, raccolti non pochi dei suoi, non si fece più vedere da Nicanore. Questi, accortosi di essere stato giocato abilmente da Giuda, salì al massimo e santo tempio, mentre i sacerdoti stavano compiendo i sacrifici prescritti e ordinò che gli fosse consegnato quell'uomo. I sacerdoti dichiararono con giuramento che non sapevano dove fosse il ricercato. Allora egli, stendendo la destra contro il tempio, giurò: «Se non mi consegnerete Giuda in catene, spianerò questa dimora di Dio. Abbatterò dalle fondamenta l'altare e innalzerò qui uno splendido tempio a Dioniso». Detto questo, se ne andò. I sacerdoti, alzando le mani al cielo, invocarono il protettore sempre vigile del nostro popolo, dicendo: «Tu, Signore, che di nulla hai bisogno, ti sei compiaciuto di porre il tempio della tua abitazione in mezzo a noi. Ora, Signore, santo di ogni santità, custodisci per sempre incontaminata questa tua casa che da poco è stata purificata». Fu denunciato a Nicanore un certo Razzis degli anziani di Gerusalemme, uomo pieno di amore per la città, che godeva grandissima fama, chiamato padre dei giudei per la sua benevolenza. Egli, infatti, nei giorni precedenti la rivolta, si era attirato l'accusa di giudaismo, e realmente per il giudaismo aveva impegnato corpo e anima con piena generosità. Volendo Nicanore far nota a tutti l'ostilità che aveva verso i giudei, mandò più di 500 soldati per arrestarlo. Pensava infatti che, prendendo costui, avrebbe arrecato loro un grave colpo. Ma quando quella truppa stava per occupare la torre e tentava di forzare la porta del cortile, dando ordine di portare il fuoco e di appiccarlo alle porte, egli, accerchiato da ogni lato, rivolse la spada contro se stesso, preferendo morire nobilmente piuttosto che divenire schiavo degli scellerati e subire insulti indegni della sua nobiltà. Non avendo però portato a segno il colpo per la fretta della lotta, mentre la folla premeva fuori delle porte, salì arditamente sulle mura e si gettò giù coraggiosamente sulla folla. Questa, subito indietreggiando, fece largo e così egli cadde in mezzo allo spazio vuoto. Poiché respirava ancora, con l'animo infiammato, si alzò mentre il sangue gli usciva a fiotti e le ferite lo straziavano. Di corsa passò in mezzo alla folla. Salì su di un tratto di roccia e, ormai completamente esangue, si strappò gli intestini e, prendendoli con le mani, li gettò contro la folla. Morì in tal modo, invocando il Signore della vita e dello spirito, perché di nuovo glieli restituisse.